Buongiorno a tutti, continuiamo oggi il nostro discorso sull'introduzione all'ascolto musicale. Ricordo quello che avevo detto la prima volta, che questo non intende essere una conferenza, una lezione, cioè non intende tanto presentare il pezzo quanto offrirvi un'introduzione al suo ascolto. Quindi questa non è tanto una sala da conferenze o tantomeno un'aula universitaria, quanto, come ho detto la prima volta, piuttosto una palestra dove si fanno degli esercizi, appunto esercizi d'ascolto. Questo giustifica anche il fatto che io interrompo sovente la musica che faccio sentire, perché appunto lo scopo è quello di attirare la vostra attenzione sugli aspetti più significativi dell'ascolto musicale. Ascolto musicale che cambia nel corso della storia della musica e che richiede da parte nostra, che siamo davanti a un repertorio molto vasto, delle aggiustature, cioè il sapersi focalizzare su un aspetto piuttosto che su un altro, non cercare nella musica quello che certa musica non ci può dare e non ci vuole dare, cercare invece gli aspetti che sono significativi per comprendere il pezzo. Con Mozart e Beethoven, che abbiamo ascoltato nelle volte precedenti, con Mendelssohn, anche con Rossini, ho attirato la vostra attenzione, per così dire, sul fatto costruttivo. Soprattutto con Mozart e Beethoven, ascoltare la costruzione del percorso musicale, come i temi si sviluppano, come i temi vengono portati avanti dal compositore e come si forma l'architettura del pezzo. Poi con Mendelssohn, la volta scorsa, Il sogno di una notte di mezz'estate, la nostra sensibilità è stata attivata da altri aspetti, in particolare l'aspetto del colore e l'elemento figurativo. Ricordate con quale esattezza quella musica ci suggeriva l'immagine degli elfi, delle fate, la danza degli artigiani, l'irradiazione della luce lunare, eccetera. Cioè l'elemento figurativo, l'elemento poetico, entra nella musica romantica e sposta in un certo senso in secondo piano l'elemento costruttivo, almeno per una parte della musica romantica. L'elemento costruttivo ha naturalmente la sua grandissima importanza in un filone che culmine, di cui il massimo rappresentante è Brahms. Il massimo rappresentante invece della musica intesa come suggestione figurativa, coloristica e poetica è naturalmente Wagner. Quest'anno si è parlato molto di Verdi, perché è stato il centenario, il bicentenario della nascita, ma come sappiamo è stato anche il bicentenario della nascita di Wagner. Quindi vi voglio parlare oggi un pochino di Wagner, di cui in Italia si è parlato poco, e che la cui musica è utile per capire come l'ascolto musicale si trasforma nel corso dell'Ottocento e richiede da parte nostra un atteggiamento diverso. Ho scelto due pezzi che mi sono sembrati particolarmente significativi. Uno è l'ouverture del Tannhäuser e l'altro è il baccanale, sempre del Tannhäuser, che segue immediatamente l'ouverture nella versione francese. Scusate. Tannhäuser è una grande opera romantica in tre atti, musicata da Wagner, naturalmente, come sappiamo, su libretto proprio. Fu presentato per la prima volta al Teatro Reale di Dresda il 19 ottobre del 1845, seconda versione a Parigi il 13 marzo 1861, con uno dei più grandi scandali della storia della musica. Scandalo che determinò uno shock presso la maggioranza degli ascoltatori, che si trovarono di fronte a un tipo di musica rivoluzionaria, la cosiddetta musica dell'avvenire, come Wagner stesso intendeva proporla, e che determinò appunto un scombussolamento nelle aspettative della maggioranza del pubblico. Alcuni però si entusiasmarono, capirono che questa musica era un qualche cosa di totalmente nuovo, che apriva delle prospettive inedite, e salutarono in questa musica la comparsa di uno dei massimi geni della storia della musica occidentale. Primo fra questi fu Baudelaire, che scrisse un libretto intitolato Richard Wagner et Tannhäuser a Parigi, in cui spiegò le motivazioni di questo entusiasmo. In breve, la storia, perché dunque, ascoltando l'ouverture si presuppone che noi conosciamo già attraverso una lettura del libretto la vicenda del Tannhäuser. Tannhäuser, il cantore medievale, nel primo atto è trattenuto presso il castello, presso il Venusberg, il monte di Venere, sedotto da Venere, circondato da un'orgia di satiri, baccanti, coppie di amanti, eccetera. I desideri del trovatore sono sazi e egli desidera ritrovare la libertà e la penitenza cristiana. Quindi fa le lodi a Venere, ma dice: cara Venere, lasciami andare. Nella seconda parte dell'atto trova Tannhäuser, nonostante Venere tenti ancora di sedurlo, Tannhäuser si trova vicino alla fortezza della Wartburg. Passano alcuni pellegrini in processione, il trovatore, colmo di rimorsi, si inginocchia piangendo. In questo stato incontra il Langravio di Turingia, accompagnato da vari poeti che lo invitano ad una gara poetica. La gara poetica si svolge nel secondo atto, dove tutti cantano le lodi dell'amore, ma Tannhäuser si lascia trascinare a cantare con fervore l'amore carnale. In un eccitamento crescente finisce per cantare un ode a Venere. Elisabetta, che era la nipote del Langravio, innamorata, figura eterea, figura spiritualizzata, innamorata di Tannhäuser, lo difende, ma gli altri lo scacciano. Il cantore allora si pente e chiede al Langravio il permesso di andare a Roma dal Papa a fare penitenza insieme ai pellegrini. Siamo nel terzo atto, la meravigliosa vallata della Wartburg. La musica orchestrale descrive il pellegrinaggio di Tannhäuser. Elisabetta si inginocchia in preghiera e chiede notizie dei pellegrini che ritornano da Roma, offrendo la sua vita alla Madonna in cambio della redenzione del cantore. Wolfram, uno di questi cantori, ha un presentimento della sua morte. Vede davanti a lui un pellegrino vestito di stracci. È Tannhäuser, che è tornato da Roma, affranto perché il Papa gli ha negato la soluzione, il perdono dei suoi peccati. In quel momento appare Venere, per un attimo interrotta da una processione, il funerale di Elisabetta. Elisabetta ha sacrificato la sua vita per Tannhäuser. Tannhäuser si lancia sul corpo di lei e muore redento grazie al suo sacrificio. I pellegrini annunciano che il bastone da pellegrino di Tannhäuser è ritornato a fiorire. Il senso di tutto questo è quello che l'ouverture ci suggerisce. È il contrasto tra l'amor sacro e l'amor profano, cioè tra l'elemento sensuale e l'elemento spirituale. Ma ascoltiamo subito l'inizio della ouverture. Questa ouverture ve la faccio sentire nella versione di Dresda. cioè la prima versione, quella del 1845, perché poi nella versione di Parigi è stata modificata, ma più significativa quella di Dresda. Questo dunque un canto sacro, è il canto dei pellegrini che troveremo cantato dal coro nel corso dell'opera. Abbiamo sentito come immediatamente l'atmosfera crei un clima suggestivo, il suono di corni, fagotti, clarinetti ha qualche cosa di come dire, di severo e suggerisce un ambiente chiuso da cripta romanica, qualcosa di molto raccolto e di molto austero. Non dico scostante, ma certamente entriamo in una dimensione di raccoglimento religioso. Persino un po' freddo, persino un po' ieratico, ma subito questa freddezza, attenzione, si scioglie nel seguito, un motivo di preghiera. Senso di elevazione. Quindi l'andamento, il clima così un po' pietrificato dell'inizio, sentite come immediatamente si è scaldato e da questo calore comincia a prorompere un senso di energia. Ecco la ripresa del coro dei pellegrini con un accompagnamento pulsante. Sentite l'accompagnamento. Thank you. E il primo pannello è dunque il momento sacro. Da che cosa è attirato qui il nostro ascolto? È attirato innanzitutto dalla fluidità dei passaggi. In pratica sono due temi, uno continua l'altro. Non c'è contrasto tra questi due temi, però c'è un loro divenire, un divenire che è coloristico. Avete sentito dalla oscurità austera dell'inizio che ritorna alla fine, si passa al calore progressivo degli archi e poi alla grande espansione corale con quell'accompagnamento pulsante che incendia come una fiamma di passione mistica, il tema. Dopodiché tutto si placa e tutto ritorna nell'intimità dell'inizio. Quando ascoltavamo la Leonora numero 3 la scorsa volta, il nostro ascolto era focalizzato sulla evoluzione, sullo sviluppo di un tema praticamente insignificante, semplicemente due pulsazioni ritmiche che non avevano nessun valore melodico, ma che costruivano una gigantesca architettura sonora. Qui i temi sono tutt'altro che insignificanti, qui i temi attirano per la loro personalità. Perché? Perché questa personalità dei temi è quella che poi in teatro deve creare la suggestione figurativa della scena, del gesto, della presenza del personaggio, del carattere della situazione. Quindi sono temi, personaggi, quello che interessa non è tanto il loro sviluppo, la loro trasformazione, quanto la loro personalità che acquista diverse sfaccettature nel corso della evoluzione del discorso musicale. Qui c'è una frattura improvvisa. Si passa improvvisamente in un'altra dimensione del tutto diversa. Ascoltiamo e poi vi dirò a che cosa si riferiscono queste battute. Il clima, come vedete, cambia improvvisamente, come se davanti a noi una scena improvvisamente sparisse e ne comparisse un'altra. È chiaro che questi squilli, queste fanfare, questi trilli, questi movimenti sventolanti, queste ondate di suono che vanno e che vengono e che ci investono con una sensualità travolgente, alludono evidentemente all'elemento erotico. È il monte di Venere, è il mondo di Venere che improvvisamente qui fa irruzione. Cioè, dopo l'elemento sacro, l'elemento profano. Appaiono qui quelli che saranno poi individuabili come il motivo dell'allettamento amoroso, il motivo del baccanale, il motivo delle sirene. Impressionante è, dal punto di vista dell'ascolto, il mutamento del colore, no? Tanto la prima parte era avvolta in una dimensione coloristica omogenea severa, tanto qui è squillante, è scintillante, è luminoso. L'orchestra, come vediamo, acquista una capacità di suggerire il colore, suggerire il contrasto tra luce e ombra, tra colori diversi, che fonda appunto un nuovo tipo di suggestione. Un terzo tema, un terzo momento è questo, un inno, l'inno che Tannhäuser canta a Venere. Anche questo un tema estremamente personalizzato. Cosa dice Tannhäuser a Venere? Lasciami andare, o Venere, tu mi hai dato le gioie dell'amore, ma ora io aspiro alle arie della foresta, al chiaro azzurro del nostro cielo, al fresco verde della nostra campagna, al canto dei nostri piccoli uccelli, al clangore fido delle nostre campane, dal tuo regno me ne devo fuggire, o regina, lasciami andare. Questo motivo è quadrato, semplice, molto espressivo di questa qualità innobile, di questo inno alla bellezza di Venere, e immediatamente seguito dal motivo del baccanale. Ma altro mutamento, questo motivo del baccanale, ecco Venere coi suoi allettamenti seduttivi. Sentite il suono. Tutto iridescente, sensualità. Slanci. Culmine. L'inno di Tannhäuser. Attenzione qui. L'eccitazione orgiastica è giunta al culmine. Avete sentito questo straordinario passaggio di scale discendenti che, come delle cascate irrefrenabili, percorrono gli archi, tutta l'orchestra. È veramente una eruzione di sensualità irresistibile che perdura. Perdura anche in quello che sentiremo dopo. Cioè perdura in concomitanza con qualche cosa che dovrebbe essere all'opposto di questa suggestione, e cioè vi faccio solo risentire un attimo questo passaggio perché è straordinario. Notate anche come il discorso musicale qui sembra quasi perdere una forma precisa e basarsi esclusivamente sulla eruzione della pura materia sonora. Coro dei pellegrini e sotto le scale. Sentite? Quindi questo movimento di scale che continua a girare diventa un elemento che permane anche sotto l'elemento sacro, cioè amor sacro e amor profano indistricabilmente uniti in una unità che è antropologicamente significativa e profondamente suggestiva sul piano della percezione musicale, perché noi sentiamo due cose opposte, di significato opposto e di espressione opposta. E quindi c'è una sintesi dei due principi che attraversano e danno senso a tutta la vicenda. Non smette più l'accompagnamento. Sotto le fanfare degli ottoni, quindi, continua a scorrere questo flusso. Da una parte c'è un elemento solido, direi, quasi pietrificato, la fanfara degli ottoni, così netta, squadrata, e dall'altra invece l'elemento fluido, l'elemento scorrevole, che la assedia. Non è più pura quella preghiera, è intrecciata a tutte queste eruzioni di sensualità. Ma questo è pazzo, dicevano la maggior parte degli ascoltatori del tempo. Ma dove porta la musica? Ma non si è mai sentito nella storia della musica un qualche cosa del genere? Sì, c'è ancora una tripartizione. Possiamo vedere un A, B, A, ripresa della prima parte. Ma non c'è più quello sviluppo che eravamo abituati ad ascoltare nei classici. Ci sono questi temi così emblematici, così potenti, così figurativamente suggestivi, che ritornano, creano l'unità, ma attraverso un cosmo musicale in continua trasformazione. Le leggi della forma sonata, esposizione, sviluppo, ripresa, sono ormai accantonate. Però c'era chi, come vi ho detto, per esempio Baudelaire, rimane impressionato da questa musica. Rimane impressionato e nel suo testo su Richard Wagner e Tannhäuser a Parigi ci dà in fondo la indicazione fondamentale per l'ascolto della musica wagneriana. E cioè cita dentro questo saggio le prime due quartine del suo sonetto Correspondance, Corrispondenze, inserito nei Fiori del Male, la sua grande raccolta poetica. Cosa dice questo sonetto? La natura è un temple de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles. La natura è un tempio. La natura è un tempio dove pilastri viventi lasciano sfuggire a tratti confuse parole. Un tempio in cui i pilastri non sono di pietra, ma sono viventi e lasciano sfuggire confuse parole. L'uomo vi attraversa foreste di simboli che l'osservano con sguardi familiari. Quindi questa natura animata, questa natura fluttuante, vivente, che cosa fa? Guarda l'uomo con sguardi familiari. Quindi è un soggetto animato che ci guarda. Come lunghi echi che da lontano si confondono in una tenebrosa e profonda unità, vasta come la notte e il chiarore del giorno, profumi, colori e suoni si rispondono. Questo è l'elemento fondamentale, cioè la sinestesia, cioè la capacità di suggerire attraverso un mezzo sensoriale, la musica, sensazioni che non sono musicali, cioè sensazioni visive, addirittura sensazioni olfattive, elementi che si intrecciano in un continuo fluire di sensazioni diverse. Quindi il rapporto tra ciò che accade nell'arte e il soggetto che lo osserva, in un certo senso si rovescia, perché non è più il soggetto che guarda l'oggetto artistico, ma è l'oggetto artistico che ci guarda. E guardandoci ci interroga e guardandoci in un certo senso ci incanta, ci strega. Sovente in Baudelaire c'è la interpretazione di questa suggestione della musica wagneriana come suggestione erotica e come suggestione da stupefacente. La parola oppio ricorre nel saggio su Wagner. Quindi noi siamo davanti a un oggetto che trasforma il nostro ascolto. Il nostro ascolto non è che debba essere diventare un ascolto passivo, come è stato scritto, ma certamente è un ascolto che non impegna più tanto le nostre facoltà razionali, seguire una costruzione, quanto comprendere e lasciarci impressionare da questi simboli che ci guardano, da questi suoni che ci fissano negli occhi e ci incantano e ci lasciano in una dimensione onirica, di fantastica visione. È chiaro che di qui nasce molto dell'arte moderna. Adesso ascoltiamo un altro pezzo, cioè ascoltiamo il Baccanale, dove l'elemento figurativo è naturalmente ancora più evidente, perché dopo l'ouverture, nella versione di Parigi, Wagner taglia l'ultima parte dell'ouverture e lascia invece attacca immediatamente il Baccanale, cioè si apre la scena e si vede immediatamente il Monte di Venere, cioè l'interno della montagna di Venere, C'è una lunga didascalia, ve ne leggo solo alcune parti, una grotta spaziosa a perdita d'occhio, dove si vede nella semioscurità una cascata verdastra che spumeggiando selvaggiamente scende tra le rocce, si amplia in un lago. Attorno ci sono naiadi bagnanti e sirene, una vegetazione tropicale meravigliosa avvolge il tutto. Sul proscenio si vede Venere distesa in un ricco talamo e vicino a lui, a lei, Tannhäuser, mezzo inginocchiato col capo sul grembo di Venere e la sua arpa al fianco. Le grazie, molti amorini circondano il tavolo, una luce rossastra che sa di incantesimo trapela di sotto. Cioè Wagner inventa la suggestione delle luci rosse e le usa, quello che vediamo succedere adesso. E questa luce rossastra è attraversata dal bagliore della cascata verde. Notate la precisione con cui indica i colori, perché questi colori sono quello che lui vuole, riesce a rendere attraverso la musica. Si alza la tela, si vedono dei giovani distesi, delle ninfe, che li allettano con la loro danza allettatrice, poi un corteo di baccanti che passa con furia attraverso le file delle coppie d'amanti invitando a sfrenata lussuria, e c'è una vera e propria orgia collettiva, gli inebriati si precipitano in ardenti amplessi. Satiri e fauni si introducono nel bel mezzo della scena, il tumulto generale sale al più alto parossismo. Le grazie si alzano inorridite, cosa fanno? Invitano gli amorini a fermare quest'orgia che rasenta l'eccesso, e gli amorini, volando nel cielo, scagliano una pioggia di frecce su questi amanti che cadono spossati. Le grazie si impadroniscono dei feriti e li disperdono con dolce violenza. Si allontanano le baccanti, i satiri, le ninfe, in parte seguiti dagli amorini giù dal pendio. Cominciamo a sentire questa pantomima che riprende alcuni temi che abbiamo già sentito nella ouverture. Cosa c'è qui che ci suggerisce, che ci attira nell'ascolto? È la suggestione gestuale e coloristica della musica.
Thank you.
Ho cercato un punto in cui fermare era impossibile, se non spezzando. Perché? Perché ormai, come avete sentito, c'è uno sviluppo continuo di elementi che si accavallano, si susseguono, si incalzano l'uno con l'altro, non c'è più giunture, non c'è più articolazione in cui orientarsi, ma c'è un flusso travolgente unico di un qualche cosa che si svolge davanti a noi. I balletti delle opere francesi, quando i compositori andavano in Francia, erano obbligati a scrivere dei balletti, anche Verdi ne scrive per esempio quando porta a Parigi Macbeth, erano ben distinti in episodi che si susseguivano uno dopo l'altro. Qui è un episodio unico, dura, come sentite, non ci sono giunture, non ci sono spezzature, c'è un flusso continuo. La musica occidentale fa un passo di non ritorno in un certo senso. Inventa con Wagner quella che è stata chiamata la melodia infinita, e cioè, appunto, come dice la parola, un flusso continuo e non parcellabile, non divisibile, di invenzione musicale. Naturalmente noi dobbiamo pensare a questa musica sempre in funzione drammatica. L'elemento portante è sempre l'elemento narrativo, il testo. Quindi la musica serve il testo, in questo caso serve una pantomima, e segue, avete visto con quale potenza suggestiva, l'elemento pantomimico. Dal punto di vista sonoro, dal punto di vista tecnico, l'orchestra raggiunge qui degli effetti inediti, effetti di puro suono, effetti di enorme potenza materica, la densità del colore, la densità del suono, apre anche momenti in cui si presenta come puro elemento di espressivo. Cambia a poco la scena, l'orgia si placa, scende un roseo vapore, in esso scompaiono dapprima gli amorini, poi questo vapore roseo copre tutto lo sfondo, così che si vedono solamente più Venere e Tannhäuser insieme alle tre grazie. Venere guarda le grazie ringraziandola per aver fermato quell'orgia, il denso vapore nel fondo si divide, si vede per un momento l'Eda col cigno sul bordo dello stagno, sul bordo del lago, e a un certo punto succede qualche cosa di molto inaspettato, che sfonda il palcoscenico e ci prospetta al di là del palcoscenico una profondità inattesa. Sentiamo. Tanto, scusate, alla violenza di prima succede qui un'estrema dolcezza e il senso del vapore che avvolge tutto. Thank you. batte l'arpa. Allora l'inaspettato era questo coro di sirene: accostatevi a terra, accostatevi alla spiaggia dove tra le braccia d'ardente amore un beato tepore calmi le vostre brame. Un beato tepore. E com'è caldo tutto questo, Come rispetto allo scatenamento del baccanale si crea qui un'atmosfera sempre più morbida, sempre più avvolgente, e soprattutto questo sfondamento dello spazio in una profondità che la musica rende infinita. Quindi il tempo si ferma, che prima scorreva in modo così frenetico, lo spazio si sfonda e l'elemento suggestivo capacità della musica di suggerire visione tocca forse il suo punto più alto. L'ultima parte va sempre più digradando in questo clima in cui le voci delle sirene prolungano le voci degli strumenti. Notate la stregoneria orchestrale di Wagner, questa formidabile capacità di muovere coi timbri orchestrali determinare delle sfumature, degli effetti di impalpabile iridescenza. tutto immobile. Torniamo a Baudelaire, in una tenebrosa, come lunghi echi che da lungi si confondono in una tenebrosa e profonda unità, vasta come la notte e il chiarore del giorno, profumi, colori e suoni si rispondono. Questa interferenza di diverse suggestioni sensoriali spalanca le porte all'arte moderna. Il simbolismo nasce di qui. Non solo Baudelaire, ma Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Cézanne, che è il Wagner della pittura per la quantità di prospettive stilistiche aperte, dipinge un quadro intitolato L'ouverture del Tannhäuser, con una fanciulla che suona al pianoforte. Renoir, lo vediamo qui nella mostra, dipinge il ritratto di Wagner. Proust, Joyce, Thomas Mann, tutti hanno un debito con Wagner. I due momenti del nostro baccanale, l'orgia e questa visione incantata, sono due presupposti per due correnti fondamentali della musica moderna, l'espressionismo e l'impressionismo. È proprio questo che oggi voglio, con l'ultimo pezzo, proporvi come esercizio di ascolto. Nel 1901 a Parigi Debussy fa eseguire il trittico completo dei tre notturni. L'ultimo notturno si chiama Sirène, Sirene. Il progetto iniziale nasce dalla visione di alcuni quadri di un pittore, vedete la suggestione figurativa, al musicista suggerisce l'invenzione musicale. Alcuni quadri del pittore James Whistler, che è un rappresentante dell'impressionismo inglese, un pittore che fa dei paesaggi avvolti da una nebbia colorata. I tre notturni si chiamano Nuvole, Feste, Nuage, Fête, Feste e Sirene. Debussy stesso ci spiega il contenuto di questi notturni. Non si tratta della forma abituale del notturno, ma di tutto ciò che questa parola contiene di impressioni e di luci speciali. Vedete, la suggestione visiva è ormai un dato acquisito. A questo mira la musica. Questa musica, naturalmente. Nuage, nuvole, è l'aspetto immutabile del cielo con la marcia lenta e malinconica delle nuvole. Festa è il movimento, il ritmo danzante dell'atmosfera coi suoi scoppi di luce brusca. È anche l'episodio di un corteo che passa attraverso la festa. Sirène, è quello che noi ascoltiamo adesso, è il mare e il suo ritmo innumerevole. Poi tra le onde argentate di luna, si stende, ride e passa il canto misterioso delle sirene. Mistero, quanto c'è di mistero in questa ultima parte, questa seconda parte del Baccanale. Il canto delle sirene è un qualche cosa che viene da una profondità infinita, che sfuma nell'atmosfera e che dà a Debussy uno spunto fondamentale per un testo che apre alcuni aspetti fondamentali della musica moderna che richiedono al nostro ascolto una aggiustatura della prospettiva. La musica è molto diversa da quella di Wagner, ma lo spunto sinestesico, cioè simbolista, cioè l'elemento visivo che suggerisce la musica e viceversa, è naturalmente collegato. Ascoltiamo come inizia questo Sirène, questo terzo notturno, 1901, quindi siamo avanti di 40 anni. Questo richiamo di due note, ritorna in continuazione, ma è l'elemento in cui si è ridotto il tema wagneriano. Si è concentrato il grande tema così esteso, così costruito, si è concentrato, così personale, si è concentrato in queste due note. Non più temi quadrati, definiti, precisi, ma ombre di temi, frammenti che fluttuano nell'atmosfera come tocchi di pennello impressionista. Pensiamo al tempo ascoltando questa musica. C'è, direi, una fissità nel movimento. Il mare è fermo, ma nello stesso tempo si muove, barbaglia, oscilla. La musica rende questo movimento nella fissità, ma come lo rende? Procedendo per istanti. Ecco quindi importantissimo per comprendere una gran parte della musica moderna focalizzare il nostro orecchio sull'istante, cioè non cercare più una continuità evidente nel tempo, ma cogliere l'identità dell'istante. Che cosa succede istante per istante? Ogni istante ha i suoi colori, le sue iridescenze, le sue luci, le sue ombre. Quindi cambia il nostro rapporto con il tempo musicale. Io direi che sia l'impressionismo che l'espressionismo va ascoltato con questa attenzione al momento istantaneo. Poi non tutta la musica moderna è così, naturalmente in Stravinsky continua l'idea della, prosegue l'idea della continuità. Non è così diverso l'ascolto di Stravinsky dall'ascolto tradizionale. Per l'impressionismo e l'espressionismo, invece, è importantissimo uscire da questa idea della continuità del tempo. Ascoltiamo allora ulteriormente in Nocturne questa poesia dell'istante. Scusate, spezzo molto, ma questo è proprio un esercizio. Avete notato queste ripetizioni? Frase ripetuta, altra frase ripetuta, come in un eco. C'è qualcosa di ipnotico in queste ripetizioni, la volontà evidente di fermare il tempo e di farlo appunto cogliere per istanti. Ogni istante offre tempi diversi. Ci sono istanti che precipitano in ritmi scattanti, frenetici, veloci, altri che si dilatano in una specie di paralisi. Il nostro ascolto ormai ha abbandonato l'attenzione per i temi. Gli echi generano due effetti, un effetto spaziale e un effetto temporale. Spaziale perché l'eco evidentemente si svolge, avviene nello spazio. Temporale perché l'eco in un certo senso ferma il tempo nella ripetizione. Noi ascoltiamo, auscultiamo questi riverberi continui. È sempre il mare fisso che profila le sue onde, sempre diverse, trascoloranti. Un'altra cosa da ascoltare, evidentemente, è il timbro. Come trascolora questa musica? Pensate ai quadri di, per esempio, di Monet, dove c'è quell'impressionismo estremamente brumoso, un'atmosfera che cambia continuamente di colori pur nella unità del tono. Qui c'è un colore atmosferico comune, ma si passa continuamente dalla luce al buio, dalla mezzatinta al colore squillante, dall'effetto di massa a quello cameristico. Soprattutto è suggestivo l'unione di voci e orchestra. Le voci delle sirene che prolungano le voci dell'orchestra e viceversa. E l'armonia? L'armonia qui non è più un'armonia tradizionale. Qui c'è molta suggestione, per esempio, delle scale orientali. Debussy usa la scala pentatonica, cioè una scala per toni interi che ha delle suggestioni orientali. Questo cosa produce? Produce la assenza di cadute armoniche precise, tutto resta fluttuante nell'aria, non ci sono cadenze che danno il senso del riposo all'orecchio, ma una fluttuazione continua. E poi un'altra cosa da ascoltare, la estrema mobilità del ritmo. Pensate, non c'è più un ritmo unico che percorra tutto, ma una frantumazione di ritmi in un continuo barbaglio di effetti diversi. Adesso ascoltiamo gli ultimi tre minuti, radunando insieme le impressioni di questo esercizio. Cioè ascoltiamo l'elasticità del tempo, la varietà del ritmo, la fluttuazione dell'armonia, la varietà dei colori, unendo insieme questa molteplicità di espressioni.
Thank you.
una visione di lontano, sentire questa musica che si perde in lontananza. Questo era uno degli effetti, musica di lontano, che Debussy più amava. Se voi ascoltate per esempio Iberia, la suite ispirata alla Spagna, vi divertite proprio a verificare come in tutti gli elementi spagnoleschi più brillanti, più, diciamo, più consueti, siano avvolti voltamente da una nebbia che gli sfuma nel tempo. Le tre esecuzioni che abbiamo sentito molto belle erano la prima diretta da Otto Klemperer con l'Orchestra Filarmonia di Londra, la seconda diretta da Sinopoli, Giuseppe Sinopoli, con l'orchestra londinese, e la terza da Pierre Boulez con l'orchestra di Cleveland. Concluderei così lasciandovi questa suggestione per entrare nell'ascolto della musica moderna, cioè questa rottura con la continuità del tempo. Direi che è la cosa più importante per comprendere tutto un filone, come dicevo prima, della musica moderna che arriva poi fino all'avanguardia. Il responsabile di questo è certamente Wagner, perché noi adesso abbiamo sentito dei pezzi strumentali, ma noi dobbiamo calcolare che il massimo impatto della musica di Wagner avviene sul palcoscenico, cioè come musica drammatica, come musica collegata ad un testo. E come questo testo è continuo, è libero, non ha più strofe, versi sciolti, strofe, arie, recitativi, come i testi della musica italiana. È un testo che si svolge in versi, ma senza articolazioni precise, intonato da una musica che segue parola per parola il testo. Quindi lo segue per frammenti in un certo senso. Nietzsche ha dato di Wagner una definizione folgorante: artista della miniatura. Sembrerebbe in contrasto con la monumentalità delle opere di Wagner che durano 5 ore. In realtà l'analisi del testo è un'analisi miniaturistica, momento per momento, perché ogni momento è un momento psicologico, sentimentale, drammatico, diverso. E come tenere insieme questo mosaico? Attraverso l'uso dei motivi conduttori, cioè l'uso dei leitmotiv che vengono a costituire per l'ascoltatore dei punti di riferimento della memoria, e quindi collegando tutto in una unità dove il frammento ha la sua importantissima funzione proprio strutturale. Naturalmente non sono frammenti staccati, ma sono frammenti che si collegano l'uno dopo l'altro con una meravigliosa fluidità deduttiva. Quindi non è che Wagner rifiuti tutto quello che ha imparato dalla musica tedesca, anzi è l'erede di Beethoven, solo che questa fluidità deduttiva che Beethoven gli ha insegnato, Mozart, Beethoven, la grande musica tedesca, Bach, gli ha insegnato attraverso l'arte dello sviluppo, viene applicato alla musica drammatica e fatto oggetto di una caratterizzazione del singolo momento di potentissima evidenza. Naturalmente per ascoltare Wagner è necessario tenere davanti il testo, perché la corrispondenza tra testo e musica è fondamentale. Mi sembra di aver già parlato troppo. Non credo che qualcuno abbia voglia di riascoltarmi. Comunque, se gli passasse per la mente questa idea peregrina, ricordo che queste conversazioni sono ascoltabili su 3 siti, quello dell'Orchestra della RAI, quello del Comune e quello della Società Piemonte Dal Vivo. Grazie mille a tutti dell'attenzione e a domenica prossima. Grazie.